Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questo incontro, ulteriore incontro sul Mussara che abbiamo organizzato il Bat Michele con l'Associazione Medica Ebraica insieme al dottor Fabio Gai. E devo dire che stasera è una serata molto molto speciale. Perché? Perché abbiamo l'onore di avere Rav Shalom Ber e suo figlio, ma per questo è speciale, ma è anche speciale perché da quello che abbiamo sentito dagli altri maestri che sono intervenuti nelle serate passate, ci è stato insegnato che il Mussar è stato fondato da Rav Israel Salanter come risposta dei Mitnagedim al movimento hasidico, perché è il Mussar moderno naturalmente, perché il Mussar abbiamo visto aveva delle radici già dai tempi passati, addirittura Gabriel Levi ci ha insegnato, ha portato uno scritto di Mussar di una Nav del 1400 che spiegava che cos'era il Mussar, quindi infatti la lezione si chiamava il Mussar, Er Mussar de Noantri. E diciamo che sapete che il mondo ebraico lituano si era diviso tra Mitnagedim e Hasidim, come ci è stato insegnato negli altri incontri, e i Mitnagedim hanno, che prima erano critici un po' verso il movimento casidico, però hanno capito che il movimento casidico aveva dato una risposta a certe esigenze, a certi bisogni che c'erano negli ebrei in quel tempo, e quindi hanno anche loro, si sono adeguati alla domanda di marketing, si potrebbe dire, e così hanno sviluppato, diciamo, questo modo di studiare, un po' di vivere, che sulle proprie middot, sui tratti caratteriali, che è il Mussar, come dice Rav Shalom Ber, moderno. Allora, è interessante stasera sentire un Hasid che parla di Mussar, e proprio oggi studiavo, leggevo, perché studiavo, una domanda che si facevano sul maestro Rav Tzadok HaKohen, e dicevano, ho pensato Rav Shalom Ber, perché dicevano che era, avevamo studiato pure insieme, che lui era un Hasid che poi è diventato un grandissimo studioso di Gemara, o era un grande studioso di Gemara che è diventato un Hasid? Allora, vediamo.
Perché c'è una contraddizione, tra un Hasid e un studioso di Gemara.
No, se uno si sente prima un Hasid e poi un grande studioso di Gemara, oppure un grande studioso di Gemara, è un Hasid, naturalmente è una provocazione. Quindi allora diamo la parola a Rav Shalom Ber. Il titolo della lezione è Il Mussar del Cania.
Grazie no, Semi.
Grazie.
In particolare con Semi ho avuto modo tanti anni fa di studiare diversi aspetti del Hasidur e del Mussar. C'era una volta un gruppo di persone che erano in galera insieme. Erano quattro persone. Una di queste quattro persone era una persona molto semplice a livello di cultura. E le altre tre persone invece erano molto molto intelligenti. Allora, in questa prigione le guardie facevano anche problemi in più del dovuto ai prigionieri e gli portavano l'acqua calda, bollente, che li dovevano portare una volta ogni 24 ore, la portavano di notte, quando non c'era nessuna illuminazione, in modo tale che non sapessero bene come fare, si potrebbero bruciare le mani, eccetera, ustionare, eccetera. Allora, quella persona che era non tanto intelligente tra queste quattro, ogni volta si faceva male. Allora una di queste persone intelligenti ha iniziato a spiegargli, guarda, anche se è buio, comunque ci sono dei modi per capire come prendere questo contenitore o questo legame che sia stato, in modo tale che ti puoi proteggere e non farti del male. E glielo spiegava, e questo una volta lo capiva, una volta non lo capiva, e cercava di... In un certo momento, gli altri due hachamim, tra virgolette, che erano lì, dicono al primo, ma scusa, cioè lui dice agli altri due, dice scusa, perché sono sempre io che devo spiegare a questo qui come si deve proteggere, come si deve non far male? Perché non date una mano pure voi? Allora il primo ha detto, guarda, mentre tu ti occupi di spiegare a questa persona come nel buio riesce a risolvere questo problema, io sto cercando di risolvere il problema del buio. Io sto cercando di trovare un modo per illuminare. E così da solo il problema se ne andrà, sparirà. E l'altra persona, l'ultimo dei tre Chachamim, ha detto, no, vabbè, mentre tu spieghi a lui cosa fare nel buio e tu cerchi di capire come illuminare questa stanza, io sto cercando il modo migliore per evadere completamente da questa prigione. Allora, quando parliamo di etica e di Musar nella Chassidut, un po' l'atteggiamento di base spesso è uno di cercare di illuminare, o in un certo senso di evadere dalla prigione, tra virgolette, più che andare a lottare, andare al livello del problema dell'oscurità stessa. Questa sera, questa lezione che si deve basare chiaramente sull'insegnamento del Tanya, per me non era facile preparare perché, proprio perché sono molto abituato a leggere il Tanya, e non so se sapete che il Tanya è anche diviso, come si legge ogni giorno, si studia ogni giorno un pezzo per finirlo una volta in tutto l'anno, e quindi è una cosa che Hasidim spesso studiano anche in altre lezioni, non solamente in quello quotidiano, eccetera. E a volte, entrando molto nei dettagli, ci si può perdere un po' il senso più generale, il messaggio più generale delle cose. E allora ho guardato, mi sono scritto un paio di note su una introduzione al Tanya che fece Rav Steinsaltz. Ecco, se mi parlava di uno che deve essere o uno che studia il Talmud o uno studioso di Hasidut, in realtà questa cosa nella realtà non è mai stata una contraddizione,
certo,
però parlavo della propaganda,
certo, era naturalmente una provocazione,
certo. Però ecco l'esempio, no? L'esempio vivente di questa cosa, uno dei molti esempi, appunto Rav Steinsaltz, che è famoso per il suo contributo al mondo del Talmud, come abbiamo visto anche ultimamente grazie a Dio in Italia, anche un grande conoscitore, cioè non solo conoscitore, è un Hasid. Rav Steinsaltz è il Rav del Tempio Tzemach Tzedek di Gerusalemme.
È uscito un bel libro, scusa che ti interrompo, è uscito un bellissimo libro, anzi vi consiglio di comprarlo, di Rav Steinsaltz, che parla del suo rapporto con Rebbe,
sì,
e svela tantissime, tantissime metodi e tantissimi,
sì, in inglese si chiama mai Rebbe,
insegnamenti del Rebbe che fino adesso non erano conosciuti.
Allora, siccome già stiamo parlando di cose un po' a lato, aggiungo anche un'altra parentesi. Sapete che nel periodo tra il 48 e il 67, quando la città vecchia di Gerusalemme era sotto era sotto il dominio dei Giordani, allora tutti i Batei Knesset che erano lì erano stati distrutti, tutti i Batei Knesset della città vecchia erano stati distrutti, a parte un Bet Knesset, che è il Bet Knesset Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek è il soprannome, cioè il nome del libro del terzo Rebbe di Lubavitch, che è tra l'altro nipote dell'autore del Tanya, il libro di cui stiamo parlando stasera. E molti Hasidim avevano fatto l'Aliyah in Israele già dai tempi dell'autore del Tanya, e a un certo momento avevano costruito un Beit HaKnesset proprio dietro il Kotel, e l'hanno nominato per il loro maestro, il Beit HaKnesset Tzemach Tzedek. E questo Beit HaKnesset chiaramente è rimasto vuoto nel 48, però miracolosamente è l'unico Beit HaKnesset che non è stato distrutto. E nel 67, come è stata liberata quella zona della città vecchia, il Rebbe subito ha mandato alcuni Hasidim, tra cui c'era Rav Zevin, famoso Rav Zevin dell'enciclopedia talmudica, eccetera, e ha detto subito dovete riniziare il Minyan del Tempio Tzemach Tzedek, con lezioni, con tutto quanto, e oggi il Rav del Tempio Tzemach Tzedek è Rav Steinsaltz, e lui cammina ogni Shabbat lontano per arrivare lì, città vecchia, e fare la tefilà e tutto quanto, e c'è anche un collega che tutti i giorni studiano lì al Tempio Tzemach Tzedek. Non con lui, ah, c'è un altro Rosh Kolev, Rav Daich, un grande Gaon, un altro Hasid, un grande genio di Talmud, e lì va avanti questa cosa che già un secolo e mezzo che c'è questo tempo lì. Comunque, allora stavo cercando di dire, mi sono un po' tenuto a questa introduzione di Rav Steinzal Saltania, perché chiaramente può dare una visione un pochino più larga di, magari entreremo anche in qualche capitolo nello specifico. Allora, senza allungare troppo, vi ho raccontato questa storia della prigione. Dice quello, io cerco proprio di andare via da questa prigione, adesso non entriamo nei dettagli di come prendere l'acqua o come accendere la luce, andiamocene via, no? Allora, in generale i libri del Mussar si occupano di, anche di molti problemi specifici che possono esistere nel più nel sentimento che nel comportamento della persona. Questo discorso di entrare nei problemi specifici ha un grande vantaggio, perché una persona che apre il libro e cerca di trovare un problema che parla alla sua situazione, ovviamente se trova una soluzione o se trova almeno una spiegazione, un qualche cosa che illumina, che dà forza, è chiaro che può essere di grande vantaggio. Dall'altra parte c'è anche, tra virgolette, uno svantaggio, perché per la persona che non trova quel tipo di senso specifico della propria situazione rispecchiata in quella opera che sta leggendo, allora può apprendere qualcosa, può studiare qualcosa di interessante, di profondo, di valido, ma che forse non è legato alla sua situazione specifica. Quindi c'è un po' da questa parte, un po' dall'altra. Il libro del Tania, in realtà, in generale, non dico in assoluto, ma in generale non parla di problemi specifici. Cosa intendo non parla di problemi specifici? Il libro del Tania cerca di arrivare alla radice dei problemi. Arrivando alla radice si riesce a risolvere tanti problemi specifici che possono derivare da alcune, da poche radici, a volte forse anche da una radice sola. Il libro si basa su una comprensione profonda dei problemi umani della persona e cerca di arrivare alla radice di questi problemi, cioè al bene e al male in generale, la definizione, cosa vuol dire bene e male, e che queste sono appunto delle forze di base che si trovano nell'essere umano, in qualsiasi essere umano, in qualsiasi ebreo, in qualsiasi momento. E descrive questa, se vogliamo, questa lotta tra il bene e il male, questa guerra, se vogliamo, anche con un certo dramma a volte, è come una cosa che si svolge costantemente nella vita della persona. Costantemente vuol dire che non necessariamente si arriva, tra virgolette. A volte il bello sta proprio nelle piccole battaglie che piano piano si conquistano, si trova la vittoria, diciamo, ogni giorno per giorno. Quando il Tania parla di bene e male, il Tania parla non in senso generico, che dentro di noi abbiamo un po' di bene e un po' di male. Il Tania va più al profondo di questo discorso, più alla radice di questo discorso, e definisce questa cosa in un contesto dell'anima, della Neshama, dicendoci che ognuno di noi ha una nefesh habehamit, cioè un'anima animale, e una nefesh ha-elokit, un'anima divina. L'anima animale non è necessariamente una cosa negativa. No, per questo che non dice Yetzer Hara. Attenzione, non abbiamo detto Yetzer Hara, abbiamo detto un'anima animale. L'anima animale vuol dire l'aspetto biologico della persona, l'aspetto umano della persona, che di conseguenza è un aspetto che è portato alla mondanità, alla vita mondana, alla vita umana, alla vita terrena, e tende ad andare in questa direzione. Dall'altra parte abbiamo la Nefesh Elokit, cioè l'anima divina, e a questo si attribuisce quanto è scritto proprio all'inizio della creazione dell'uomo nel Bereshit, Vaipach Beapach Nishmat Haim, che Hakadosh Baruch Hu soffia nelle narici dell'essere umano dell'uomo, di Adamo e di Havà, una anima di vita. Questo è scritto solo riguardo l'uomo. Non è scritto riguardo gli altri esseri viventi, che anche loro sono esseri viventi. La Torah descrive la creazione di tutti gli esseri viventi come descrive la creazione delle erbe e delle altre cose che crescono, che esistono, semplicemente aggiungendo che dà il loro Ruach Hayah, uno spirito vivente, e quindi emergono direttamente in esistenza con questo spirito vivente, mentre invece per l'essere umano non è così. Ci troviamo davanti a una descrizione della creazione o la formazione di una forma, che però ancora è una forma morta, se vogliamo, e in questa forma viene infusa una vitalità che qui viene attribuita alla parola divina. È Kadosh Baruch Hu che soffia nelle narici. Questa sarebbe non una cosa esclusiva, è una cosa in più. Che vuol dire una cosa in più? Vuol dire l'essere umano è un essere vivente come tutti gli altri esseri viventi, quindi questo è l'aspetto animale, tra virgolette, dell'essere umano, ed è, dall'altra parte, ha qualche cosa in più, che è quello che noi chiamiamo in questo contesto Nefesh HaElokit, anima divina, che tende a voler salire, a differenza della Nefesh Behamit, anima animale, che tende a voler rimanere qui giù, a scendere, se vogliamo. E quindi ecco che si crea questa tensione, ed ecco che si crea di conseguenza questa lotta. Quindi possiamo definirlo anima animale e anima divina, possiamo definirlo bene e male, possiamo definire anche semplicemente corpo e anima, se vogliamo essere più schietti ancora, no? È l'esperienza umana, le due direzioni dove l'essere umano può voler andare. Ora, come dicevo già prima, questa guerra non è una guerra di o tutto o niente. Dice, se io devo andare in guerra, allora devo essere sicuro di poter conquistare, se no cosa vado in guerra a fare? A giocare? Anzi, sarebbe una perdita senza senso. Allora, per questo nel Tanya lui spiega che non è questo il tipo di guerra di cui stiamo parlando quando stiamo parlando di noi esseri umani. Torniamo un attimino al problema del Musar. Perché esiste il Musar? Perché esistono tutti questi regimi di studio che ci aiutano? Cosa ci stanno aiutando a fare che cosa? Noi siamo ebrei, la nostra ebraicità è definita dalle mitzvot. E le mitzvot sono delle azioni, dei comportamenti secondo i quali viviamo e delle azioni che mettiamo in atto. Ecco che qui nasce il problema del Musar, perché il problema del Musar è, ok, io agisco secondo queste indicazioni, io mi comporto secondo i comportamenti che sono necessari per vivere una vita ebraica, ma il mio cuore non ci sta. Allora cosa sono? Sono un mostro. Nel caso buono sono un ipocrita. Le mie mani si comportano in una maniera, la mia testa e il mio cuore hanno un altro tipo di sentimento. Come posso conciliare? Risultato, spesso purtroppo, e lo vediamo tutti i giorni, risultato, aspetta un attimo, adesso non lo faccio più, aspetto che ci sia il sentimento. Grande errore. Grande errore prima di tutto perché nell'ebraismo noi sappiamo, e il mondo oggi anche scientifico lo riconosce, che il cuore segue le azioni, non le azioni seguono il cuore. Lo dice già il Sefer HaChinuch, che non so se si può definire un libro di Musar, ma sicuramente c'è molto Musar, moltissimo Musar, e in realtà il Sefer HaChinuch è scritto come un Musar del padre e del figlio. È un libro che riporta tutte le mitzvot della Torah, in senso anche tecnico, cioè qualche tipo di mitzvah, rabbinico, di origine rabbinico o midoraita o di origine biblica, e a chi si applica, in quali tempi, in quali luoghi, però poi dà anche degli spunti, appunto, possiamo chiamarli, diciamo, di Musar. E lui dice che ha levavot holchim achar amasim, cioè il cuore segue l'atto. E io lo dico sempre, c'è stata una ricerca, non so adesso di quale università, che hanno fatto una prova, hanno preso delle persone che stavano o depressi o comunque non contente, quando non siete contenti, sorridete. Il famoso sorriso forzato, no? Non sentito. E questo è bravo, bravissimo, ecco, ottimo, come ti metti così ti ritrovi. Cioè, chi sorrideva pur non avendo nessun sentimento di voler sorridere, alla fine rimaneva allegro. Per quale motivo non si sa. Ti pone in quella situazione e quello stesso ti aiuta, no? Citavamo il Semmelweis, diceva, pensa bene e sarà bene. Cioè, non è una formula magica che trovi una cosa brutta, pensi bene e diventa buono. No, rapportato al tuo sentimento, al tuo atteggiamento, l'importante è pensare in bene e questo fa sì che in realtà sorridi e avrai motivo di sorridere. Comunque, questo è il problema del Musar, come conciliare il sentimento con le azioni. Ok? Allora, come dicevo prima, si può entrare in ogni sentimento specifico, in ogni atto specifico, eccetera. Qui il Tanya va alla radice delle cose e dice, tu credi che sei un essere problematico perché agisci in un modo e il sentimento è in un altro modo, sappi che non c'è nulla di problematico, questa è la condizione umana. Nefesh Elohim, Nefesh Abeami. Qual è il tuo compito? Il tuo compito è di fare delle piccole battaglie, di fare questa guerra, per poter passo per passo, possiamo dire, educare l'anima animale. In altre parole, tornando alla metafora della guerra, questa non è una guerra di conquista, o sicuramente a maggior ragione non è una guerra di annientamento, per niente. La nostra guerra con l'anima animale non è di annientare l'anima animale, è di educarla. È di spronare la forza della Nefesh HaBe'amit, l'anima animale, verso la Kedushah, verso ciò che è positivo. Faccio un esempio, c'è scritto Verav Tvuot Bekoach Shor, che si ottiene un numero maggiore di prodotto, Rav Tvuot, la Tvuot è il prodotto della terra, il prodotto agricolo, normalmente associato col frumento, no? La Tvuot. Si ottiene più prodotto Bekoach Shor, con la forza di un toro. Come a dire, se tu vai da solo ad arare la terra, a seminare, eccetera, certo qualche prodotto otterrai, però se l'aratro lo metti sul toro, allora è chiaro che fai mille volte tanto. Perché? Chi è più intelligente, tu o il toro? Noi crediamo che siamo noi più intelligenti del toro. Però nonostante ciò, il prodotto maggiore riesce ad ottenerlo il toro. Perché? Perché è chiaro, tu metti l'intelligenza e lui mette la forza. Ecco anche l'altro motivo perché si chiama Nefesh HaBe'amit, anima animale. Anima animale non solamente per dire che è animalesco, in senso dispregiativo in questo contesto, bensì per sottolineare che c'è una forza nascosta lì che può essere simile alla forza che noi impieghiamo l'uso di un animale o di un macchinario, eccetera, così via, per un fine che è stato pensato, che è stato premeditato, che è stato contemplato per il positivo, per servire a Kadosh Baruch. Ecco che, appunto, torno a dire, il Tanya cerca di andare alle radici delle cose, perché questo è un concetto che si applica a qualsiasi situazione. Qualsiasi situazione in assoluto. Ti mette nel contesto di cosa stiamo parlando qui. Siamo schizofrenici, siamo problematici, e di conseguenza questi pensieri ci portano alla depressione, altro. È tutto nella normalità, fa tutto parte del progetto. E questo è, appunto,
di che anno è il Tanya?
Il Tanya è stato stampato la prima volta nel 1796, se non erro. E l'Alter Rebbe, cioè l'autore del Tanya, stava lavorando su Tanya, sul libro stesso per circa 20 anni prima, da circa 20 anni prima, ma si basa chiaramente su gli insegnamenti che lui ricevette dal suo maestro, che era il Magid di Mezritch, che a sua volta era il successore del Baal Shem Tov. E ha fatto bene a domandare questa cosa, perché adesso voglio spiegare proprio questo, prima di tornare. L'autore del Tanya era un gigante, gigante di Torah, nell'archivio della cittadina, della comunità ebraica della cittadina dove lui è nato, che è la città di Liozna, nella Bielorussia. C'è scritto che quando aveva 12 anni fece la conclusione del Shas, di tutto il Talmud, e fece un discorso che i più grandi geni non si trovarono nel sentire la profondità di questo discorso, e scrissero in questa occasione, lo fecero inserire nella Hebra Kadisha, che una volta si dava il kavod ai più studiosi della comunità di che loro facessero parte della Hebra Kadisha. Era una cosa esclusiva, molto esclusiva, molto esclusiva. A 12 anni l'hanno fatto entrare con il kavod, no? Di entrare nella Hebra Kadisha, hanno scritto di lui Tana Rav Tana Upali. Rav Tana Upali è un termine talmudico che vi spiego qual è il contesto di questo termine. Sappiamo che ci sono i maestri della Mishnah che sono chiamati Tanaim, infatti la parola stessa Mishnah in aramaico, la Shin, si scambia con la Tav, no? Quando si dice Matni, Matne, Matnitin è Mishnah. E i maestri della Mishnah sono i Tanaim. I maestri successivi a questo periodo si chiamano Amoraim, sono i maestri della Gemara. Un maestro della Gemara non ha l'autorità di discutere con un maestro della Mishnah. Qualcosa che è stato fissato dal maestro della Mishnah, il maestro della Gemara lo può citare, ma non può andare contro, non può discutere. Ora, nella prima generazione dei maestri della Gemara, c'è la domanda come sono considerati, che visto che sono allievi dei Tanaim, sono considerati Tanaim o sono considerati Amoraim? Allora, quasi tutti sono considerati già Amoraim, maestri della Gemara. Però c'è una eccezione, almeno una eccezione, una più citata, nel caso raro che è citato, c'è uno dei maestri che era allievo di Rabbi Yehuda Anassi, cioè il redattore della Mishnah. E lui si chiamava Rav Abba, nella Gemara si chiama Rav per eccellenza. Lui fu quello che, forse più di altri, portò la Torah in Babilonia, che la Babilonia diventò il centro di Torah ancora più importante di Israele e anche attribuito a lui. E nel Talmud lo si chiama Rav proprio per eccellenza, senza neanche nominarlo. Quando si è scritto Rav è un riferimento a lui. Allora a volte viene fuori che c'è una contraddizione tra ciò che dice Rav e ciò che invece troviamo in una fonte di Tanaim, che in teoria è più autorevole. Allora se non c'è altro modo, la Gemara dice Rav Tana Upalek. Rav stesso è considerato un Tana e può discutere con gli altri Tanaim. Una cosa molto rara che però si dica questa cosa. Allora, per dire, questo hanno scritto dell'autore del Tania quando aveva 12 anni, come per dire, lui può discutere con i più grandi maestri, che sono già Rabbanim, eccetera, già a questa età. Questo era prima che lui fosse arrivato a conoscere la Hasidut. E questa è la sua grandezza nella Torah, la vediamo soprattutto nella sua opera Shulchan Aruch Harav, che lui ha scritto un'opera di Halakha molto molto importante, che continua a essere citato e commentato anche oggi. Solo ieri sono stato in una libreria a Bnei Brak e ho visto uno scaffale
in inglese,
c'è anche in inglese, uno scaffale intero dedicato a libri, anche scritti ultimamente, che commentano lo Shulchan Aruch dell'autore del Tanya, per dire, di una grandissima profondità. Allora lui era, così come era così umile, e così grande era anche così umile. Racconto un altro aneddoto. Un altro maestro della Hasidut, non so se l'avete citato in passato in queste lezioni, Noam Elimelech, Rabbi Elimelech di Lizhensk, che si sicuramente conosce,
non abbiamo mai.
È un altro degli allievi del Maghi di Meslich, quindi compagno dell'autore del Tanya, diciamo così. Lui ha scritto una delle prime opere di Hasidut, si chiama Noam Elimelech, e appunto nell'epoca della diatriba tra gli oppositori che volevano opporre la Hasidut, eccetera, è capitato che questo nostro autore del Tanya, l'Alter Rebbe, si trovava in un luogo e lì c'era un vecchio genio di Talmud che studiava lì ed era uno degli oppositori alla Hasidut. Allora gli hanno detto, questa persona fa parte di questo gruppo. Ho detto, mi dica, che tipo di persona è l'autore del Noam Elimelech? Dice, perché mi hanno portato questo libro e io me l'ho messo subito sotto la panchina, perché è un libro di Hasidut, no, l'ho messo sotto la panchina. Allora l'Alter Rebbe ha risposto, ha detto, se vuoi chiedermi che tipo di persona è, te lo dico. Anche se mettessi lui stesso sotto la panchina, non ti direbbe niente. Cioè, è un grande anatro, molto molto umile. Allora lui ha detto questo del nome di Melech, ma si potrebbe dire la stessa cosa di lui. Lui ha chiamato questo libro, non l'ha chiamato Tania. Tania è un nome successivo, adesso vi dico da dove viene. Lui l'ha chiamato semplicemente Likutei Amarim, una collezione di detti. Come se lui ha preso, ha collezionato dei detti che ha sentito e li ha messi in un libro, anche se è un'opera molto molto originale. Però lui la vede semplicemente come una rielaborazione, diciamo così, di quello che lui ha studiato dai suoi maestri.
C'è molto anche Kabbalah dentro.
C'è anche molti aspetti di Kabbalah, sì, vero. Ci sono varie sezioni su Tania. L'ultima sezione si chiama Punta Zaharon, come l'ultimo pezzo, dove lui approfondisce alcuni aspetti di Kabbalah che sono menzionati ma non approfonditi nel Tania stesso, e lui lì li approfondisce pagine su pagine, proprio quasi Kabbalah pura. Però lui l'ha chiamato collezioni di detti col sottotitolo, questo è molto importante, Sefer Shel Beinonim, libro dei Beinonim. Cos'è il Beinoni? Il Beinoni è l'intermediario, quello di mezzo, cioè se abbiamo da una parte il tzaddik, il giusto, la persona giusta, la persona totalmente impeccabile a livello di purezza, eccetera, e dall'altra parte abbiamo il rasha, il peccatore, se vogliamo dire così in senso tecnico, cosa vuol dire un rasha, un peccatore, in mezzo abbiamo il Beinoni, non è né tzaddik, cioè non è completamente puro, neanche completamente malvagio. Allora, il Tanya è scritto per il Benoni, cioè per la persona normale. Adesso non voglio entrare nella definizione del Benoni, perché da Hasidim si diceva magari Benoni, magari essere un Benoni, perché non è così semplice come sembra. Però è un libro scritto per tutti, è un libro che applica le questioni della profondità della Torah, la profondità dell'anima, a domande e problematiche di tutti i giorni. La parola Tania è semplicemente la prima parola del primo capitolo del libro. Tania Vesò Perechimel Dinidà, cioè Tania è una citazione dal Talmud. Il Talmud usa la parola Tania, Tania vuol dire abbiamo studiato, è quasi una parola codice, abbiamo studiato in un certo tipo di fonte, una fonte che si chiama Baraita, che è una fonte parallela alla Mishnah. E lui cita Tania, abbiamo studiato così e così, e entra a spiegare qual è, appunto inizia a spiegare il concetto del Benoni. Però, tornando a noi, nel capitolo 15 del Tania, voglio citare solo un brevissimo passo, rapportato a quello che dicevamo prima, che qui è una lotta continua, ed è normale che sia una lotta continua, ed è giusto che sia così, perché lui sottolinea che non è detto, anzi, è detto che non è valido pensare che ogni persona debba diventare uno tzaddik. Lui dice, e riporta in citazione dai Chachamim, che l'idea dell'esistenza di uno tzaddik è una cosa molto rara. Quando diciamo tzaddik in maniera così comune può sembrare una cosa, però il senso profondo della parola tzaddik vuol dire una persona che non ha più un yetzerara, non ha più un istinto che va in una direzione opposta a quella voluta da Kadosh Baruch Hu. E questa è una cosa estremamente rara. Lui cita qui, credo nel primo capitolo, che il Midrash dice Ra'a HaKadosh Baruch Hu Bezidikim Shehem Muatim. HaKadosh Baruch Hu vide, chiaramente tutto all'inizio della creazione, HaKadosh Baruch Hu vide tutto il futuro e vide che i tzadikim sarebbero stati pochi, non molti. Amadu Shtalam Bechol Dor V'Dor, quindi andò e li sparse un po' per tutte le generazioni. Ma un tzadik è una cosa rara, infatti c'è scritto nell'Iyov, no? Nel Giobbe, tzadik è Sodolam. Un tzaddik basta per essere la base di tutto il mondo, su quale il mondo non cade anche per merito di un solo tzaddik. Cioè, è una cosa molto particolare un tzaddik, molto rara come condizione umana. Da ognuno di noi, se non diventa un tzaddik e diventa depresso, sta sbagliando. Nessuno ti ha chiesto di diventare uno tzaddik. Ti basta? Si potrebbe diventare, ma la domanda è perché siamo qui? Siamo qui per diventare tzaddikim? No. Siamo qui, non vuol dire che dobbiamo peccare. Lui spiega che il Beinoni è colui che non pecca. che odi non pecca. Vuol dire colui che ha gli esseri ha alla condizione umana normale e sopra sé. E non conquista ma educa. Non è la distruzione dell'anima animale, è la rieducazione dell'anima animale. L'impiegare quel toro per ottenere più prodotto. Perché attraverso questa maniera ci si avvicina ad Akadosh Baruch Hu ancora di più di quanto fosse, quanto sarebbe se non ci fosse quella spinta in più. Cito qua nel capitolo 15 un'idea che spiega questo concetto. C'è scritto nel profeta Malachi: Veshavtem ureitem, ora tornate e vedete la differenza, ben tzaddik la rasha, tra un uomo tzaddik, giusto, e un uomo rasha, malvagio. E poi fa un'altra distinzione, fa questa prima distinzione generica, e poi fa un'altra distinzione, ben ovede Elohim, tra colui che serve il Signore, la asher lo avadò, e colui che non serve il Signore. Questa già è una distinzione più subdola. Prima ha detto lo tzaddik e il rasha, quindi andiamo proprio agli estremi. Uno che è completamente giusto e uno che invece è caduto del peccato, rasha. Poi fa un'altra distinzione, colui che serve Dio e colui che non lo serve, che vuol dire? Allora lui spiega, c'è una Gemara, il trattato di Chagigah, che dice, se c'è uno che noleggia degli asini, somari, ok? Come se parlassimo oggi del noleggio macchine, no? Stessa cosa. E questi somari, fai 10 miglia, non sono miglia limitate, non è una macchina alla fine. Fai 10 miglia, costa un zuz. Zuz è una moneta. 11 miglia, 2 zuz. Perché? La Gemara usa questa cosa per dare l'esempio riguardo lo studio. All'epoca della Gemara, che ancora molto era trasmesso oralmente, anche se c'era già la Mishnah, ma anche la Mishnah non include tutto, la maggior parte delle cose, delle tradizioni erano ancora rimaste orale, allora in questa epoca si doveva ripetere lo studio, chiaramente, per non dimenticarlo. Quante volte si ripeteva lo studio, secondo voi? Allora la Gemara dice che ripetevano lo studio 100 volte. E dice se uno ripete lo studio 101 volte, questo è meritevole. Questo qui è meritevole in maniera particolare. Una volta più della regolarità, dell'abitudine, questa è la cosa che spezza l'anima animale. Al di là dell'abitudine. Ecco che l'esempio del somaro, no? 10 miglia un zuz, quella è la sua abitudine, fa 10 miglia, però se lo porti 10 miglia e mezzo, anche 11 miglia diventano già il doppio, 2 zuz, perché è fuori dalla sua normalità. Ecco quello che è richiesto da noi, andare, spezzare la nostra abitudine, andare oltre la nostra normalità, che se è studiare 100 volte 101, se è studiare una volta sono due volte, non è la quantità, è l'idea di spezzare la propria abitudine. Di rompere la propria abitudine, di rompere quindi di conseguenza, di rieducare, non rompere, di rieducare la nostra parte nefesh habehemit, yetzer hara, o come lo vogliamo chiamare. E questo è effettivamente ovede Elohim, colui che sta servendo. Colui che sta servendo è quello che è in movimento, che sta crescendo, che sta rompendo la propria abitudine. Che lui spiega più avanti nel Tandia, credo nel 47, capitolo 47, questo è il motivo per cui, motivo interiore chiaramente, per cui noi ripetiamo tutti i giorni, due volte al giorno, dopo lo Shema, noi lo chiamiamo Shema, però in realtà è dopo lo Shema, tutta la terza parte dello Shema, Vayomer, dove parliamo degli tzitzit, ma soprattutto parliamo dell'uscita dall'Egitto. Con questo concludiamo lo Shema. Asherozeti, Etem, Eretz, Mitzrayim, Yodakem, Elohim, no? Perché ripetiamo sempre questa cosa dell'uscita dall'Egitto? Allora chiaramente lui cita la Mishnah, che noi citiamo anche nella Haggadah di Pesach, Bechol dor vador, in ogni generazione, e lui poi aggiunge altre tre parole, u bechol yom vayom, non solo in ogni generazione, una volta in una generazione, ogni giorno, Ognuno di noi deve considerare se stesso come se fosse uscito, Keilu, Yatzah, Hayom, Mitzrayim, come se fosse uscito oggi dall'Egitto. E lui dice, vuol dire uscito oggi dall'Egitto. Ecco la stessa cosa. Quando spezzi la tua abitudine, quando rompi quell'abitudine, quella è la rottura di un proprio limite. La rottura del proprio limite è l'uscita dall'Egitto, spiritualmente parlando. Attenzione, la parola Mitzrayim, Egitto, la leggiamo Mezzarim, ristrettezze. Oggi non dobbiamo uscire dall'Egitto come location geografica, dobbiamo uscire dall'Egitto che abbiamo dentro di noi, che sono le ristrettezze, che sono appunto, cosa sono le ristrettezze? Le abitudini. Le abitudini, non credo che c'è una ristrettezza più forte, parlo d'esperienza personale, ma è una condizione umana, della, appunto, della abitudine. E in questo senso il Tanya anche è un libro che ci consola molto, perché ci sta dicendo non sei matto, che ti senti una volta tirato così, una volta tirato così, una volta ti va, una volta non ti va, una volta ti senti strano. Cioè, questa è la condizione umana, voluta dal creatore, voluta dal creatore, che ci sia questa lotta. Qui fa un esempio di cibi, di pietanze diverse. Qual è la pietanza che porta maggiore o particolare piacere? Ci dipende dalla persona. Ci sono persone che sono prese dalle pietanze dolci,
il salato,
e ci sono quelli che sono presi dal salato o addirittura dal piccante. Dice, no? Proprio il... Allora, a chi piace il piccante, non puoi dire, beh, questo picca, brucia, non si può toccare, no? Anzi, più picca, più buono è. Vai a dire a uno che mi piace la prime, sai, fatta proprio con bene, con molto peperoncino, ah, non è buono perché è piccante. No, è buono proprio perché è piccante. È buono proprio perché brucia. Allora dice, lo tzaddik, davanti ad Akadosh Baruch Hu è la pietanza dolce. Lo tzaddik è liscio. Come una sorgente che scorre. L'acqua va, tutto, è tutto prevedibile. Va avanti, scorre. Questo si chiama Ahava Kamaim, un amore verso Akadosh Baruch Hu che è simile all'acqua. Simile all'acqua vuol dire naturale. Nei rapporti interpersonali si dà l'esempio dell'amore e l'affetto tra fratelli. C'è qualcosa di più naturale di amore tra fratelli? Non è un amore normalmente in situazioni normali che incontra grandi ostacoli, perché fa parte della persona, ci si nasce con quell'affetto. Non è qualcosa che hai dovuto conquistare. Non devi conquistare l'amore di tua sorella e tuo fratello. Siete nati nella stessa famiglia, c'è un affetto naturale. Questo è Ahava Kamaim, l'amore come l'acqua. E questo è paragonato all'amore dello tzaddik. Il suo rapporto, il suo affetto verso Akadosh Baruch Hu è paragonato a questo tipo di amore. Poi c'è Ahava Ke'esh, l'amore come il fuoco. L'amore tra moglie e marito, tra una coppia, è fuoco, perché non ha nessun senso. Sono due famiglie diverse, sono due background diversi, sono due persone diverse. Questo è uomo, quello è donna. Non c'entra niente. È un amore che si deve conquistare. Ed è un amore che, come il fuoco, deve sempre essere alimentato. Se poi si smette di alimentare quell'affetto e quell'amore, allora finisce tutto. Va sempre alimentato, bisogna sempre lavorarci sopra, bisogna sempre studiare nuove tattiche, capire meglio la situazione, la mentalità dell'altro, eccetera, eccetera. Perché? Perché non è una cosa con la quale si nasce. Anzi, ti sto aiutando. Questo è Ahava Kadesh. È un amore che è cocoso, è rumoroso, e va alimentato, e cioè, consuma. È un altro tipo di situazione. Questo è l'amore del Beinoni, della persona intermediaria, il regolare, il normale, la normale condizione dell'ebreo rapportata da Kadosh Baruch Hu è questa qui, è quello fogoso. È quello con, e mica ce lo, cioè lui ce lo conferma, ma lo sappiamo benissimo che il rapporto tra l'ebreo e Kadosh Baruch Hu, dal punto di vista dell'ebreo almeno, è sempre un rapporto, diciamo, sofferto, tra virgolette, tormentato. Perché? Perché lui ha voluto così. Lui ha voluto crearci con i nostri limiti, e che nonostante questi limiti, e nonostante queste abitudini, e nonostante i limiti della nostra propria esistenza, potessimo in un momento aprire una finestra dentro di noi a qualcosa di più grande, a dare la possibilità al nostro Nefesh Elohim, la nostra anima divina, di avere la mano forte, se vogliamo, non appunto per rompere, non per spezzare, ma per rieducare, per utilizzare la forza che possiamo trarre dalla Nefesh Abamit, attraverso l'anima animale. Con questo si spiega anche, tra parentesi, tutto il discorso della visione del carro che vide il profeta Ezechiele, Ezechiele, che leggiamo nell'Aftarà all'ultimo giorno di Pesach, no? L'Aftarà di Ezechiele. Non è l'ultimo giorno, credo, il primo giorno di Pesach. Non mi ricordo. Comunque, il primo o secondo giorno di Pesach. Cosa si vede? Una cosa molto complicata, una visione molto molto mistica, che però alla fine è un carro, che questo carro, e in ogni lato c'è un altro tipo di animale, no? Allora, lui spiega che questi animali trasportano alla fine poi, in un certo senso, una figura del divino, no? Tenei, Hashem, eccetera. Adesso non entro nella spiegazione mistica di questa cosa, che per un'altra lezione, però per dire, l'animale non è lì per essere spezzato, per essere spazzato via, è lì per darci una mano. E con questo si spiega anche l'idea di, lo spiega anche nel Tanya, quando noi riconosciamo l'idea che HaKadosh Baruch Hu ci ha creato, che HaKadosh Baruch Hu alimenta la nostra esistenza costantemente, allora ci si pone un problema. Se HaKadosh Baruch Hu ci crea e alimenta, fa sì che questa esistenza vada avanti, quindi io esisto adesso, non in origine, ma in questo momento esisto grazie al fatto che HaKadosh Baruch Hu fa sì che io possa esistere, per quale motivo ho bisogno di mangiare? HaKadosh Baruch Hu alimenta l'esistenza del pane e alimenta l'esistenza della persona. Allora, perché questo tipo di esistenza fa da alimentazione a questo tipo di esistenza? Come funziona questa cosa? In teoria, se la parola di Dio si trova in tutte le cose che esistono, allora dovrebbero esistere, basta. Perché devono dipendere l'una dall'altra? Allora l'altro Rebbe spiega, anche nel Tanya e anche in altre fonti, che HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo in una maniera che più ci si allontana, più si va distante dalla sua presenza, più si nasconde la sua presenza, in realtà più profonda è quella presenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo mai pretendere di vedere o di conoscere HaKadosh Baruch Hu, anche Moshe Rabbeinu ci ha provato, no? Perché? Perché siamo esseri limitati, HaKadosh Baruch Hu non è limitato, allora non abbiamo quel tipo di strumento per captare, per in qualsiasi maniera comprendere qualcosa di questo tipo che è al di là dei nostri schemi. Laddove HaKadosh Baruch Hu è più nascosto, in un certo senso è più presente, perché quando cerca di dimostrarsi vuol dire si deve limitare moltissimo. Di dietro, cioè cos'è il senso di queste cose di dietro? Di dietro vuol dire molto molto limitato, HaKadosh Baruch Hu restringe la propria illuminazione, cos'è la profezia o anche le mitzvot che riceviamo da HaKadosh Baruch Hu, tutto quello che lui dà a noi deve passare attraverso un lungo regime di restrizione, di limitazione, di nascondere, celare la sua presenza. Finché possiamo in minima parte accettare e accogliere qualche piccolo raggio. Ma laddove non è necessario, laddove è completamente nascosto, non ci sono proprio gli strumenti per... non c'è l'essere umano che cerca di capire come noi cerchiamo di capire, allora lì in un certo senso si rivela ancora di più. Come se un professore dovesse spiegare, faccio un esempio, dovesse spiegare qualcosa a un bambino. Arriva un grandissimo professore, un Einstein, qualcuno che quando il suo pensiero corre non c'è neanche il gradino per salire su quel treno. Adesso va a spiegare una cosa a un piccolo bambino che ha solo delle basi basilari nella comprensione delle cose. È chiaro che deve fare un grosso lavoro di autolimitazione dentro il proprio cervello e poi, dopo molti filtri, riesce, e questo anche fa parte del suo genio, che riesce a farlo, no? Più grande il genio è più piccolo il bambino che può capire, e glielo spiega. Laddove però non c'è il bambino, e c'è solo il suo pensiero, non c'è neanche l'adulto che cerca di capirlo, è chiaro che quel pensiero non ha limiti, non ha bisogno di filtrare. Visto che non ha bisogno di filtrare, rimane in quello stato che una persona come noi non riuscirebbe mai ad addentrarsi in quel tipo di pensiero. Di conseguenza, proprio quando non c'è la persona davanti, quel genio si rivela in una maniera ancora più elevata. Ecco che nelle cose più semplici del mondo, nel pane, tra virgolette, si esprime un raggio di divinità che non si esprime in una cosa più complessa, più intelligente come l'essere umano. Proprio perché l'essere umano è più intelligente, più complesso, ecco il suo limite, non riesce ad andare nella profondità del divino. Allora lui deve alimentarsi da qualcosa di più base, dove va a finire un raggio ancora più elevato di Akadosh Baruch Hu, in certo senso. Un raggio o un nizzos, come si dice, una scintilla, no? Una scintilla che deriva dal divino. Quindi, queste sono tante idee, chiaramente si può andare avanti, però in generale, torno a ripetere, il Tanya ci dà molta sicurezza, molta consolazione. Viviamo in un mondo dove ototemu loraino, non vediamo quei segni che forse i nostri avi avevano modo di vedere, quelle profezie, quelle cose, ma anche a livello molto umano tutto ciò che viviamo può portare a una condizione di tristezza, di depressione, di sentimento anche di rinunciamento in certe, in determinate situazioni. L'altro ebbe spiega, non è un errore questo, fa parte tutto di un progetto voluto da chi ci ha creato, è lo stesso che ha creato queste condizioni, non è un altro, è lo stesso, Hashem Echad, è lo stesso che ha creato queste condizioni e di conseguenza ci ha anche dato le chiavi di superare, o non di superare, ma di rieducare quello che già c'è. Cioè la chiave consiste non in una formula che ti fa sparire, o che ti fa volare oltre il problema. La chiave esiste proprio nel capire che quel toro non è una minaccia, è qualcosa che ti fa ottenere molto più prodotto. Però nel momento in cui lo vedi come una minaccia, scappi. Ti nascondi, che fai? Arriva quello intelligente e ti dice, no, guarda che non hai capito come funziona, questo toro esiste, questo macchinario, quello che è, questa prova, o questa esiste perché tu la potessi prendere e trasformare in qualche cosa dal quale crescere, dal quale vivere più profondamente, dal quale andare a spezzare forse un'abitudine, ma solo per acquisirne un'altra che è maggiore, che è più positiva. Allora in questo senso, forse possiamo tornare all'aneddoto originale con cui ho iniziato, che un po' con questo, un po' sicuramente approfondendo molto di più, perché appunto Tanya si studia tutta la vita e ci sono moltissime opere di Hasidut, che sono poi derivate dal Tanya, centinaia e centinaia di volumi, letteralmente, senza esagerazione. Quindi questo può essere solamente uno spunto iniziale, per appunto, come dicevo prima, tornando all'aneddoto originale, rendersi conto che a volte, invece di andare a cercare di tappare le mura, e cioè toccare le mura nell'oscurità, si può cercare di accendere la luce, o si può addirittura cercare di uscire fuori dalla prigione e porsi in una situazione di geulà di libertà, perché c'è la geulà operativa, la geulà personale, privata della persona, che di conseguenza porta alla geulà generale. Speriamo veramente di miracoli, amen, amen, che ogni razione.
Grazie, ci sono domande, se qualcuno può fare delle domande. Io una domanda ce l'ho. Prima di tutto voglio ringraziare Shalom Bere perché stasera ha dato veramente una soluzione a uno dei problemi che pone la Gemara, nella massacra, il tuo permesso dei presenti, nella massacra di Beracotte c'è scritto: guai a me se seguo il mio istinto e guai a me se seguo il mio creatore. Nel senso che se uno segue il proprio istinto, beh, amico, come hai detto te,
come viaggerà.
Certo, sì. Se uno segue il proprio istinto, beh, amico, proprio, cioè, bestiale, cioè così umano, sicuramente fa qualcosa che va contro il progetto di Kadosh Baruch Hu. Ma se uno segue completamente il progetto di Kadosh Baruch Hu, sente che viene a mancare una realizzazione di se stesso, una propria parte vera di se stesso. Allora questo crea un conflitto che è il conflitto principale. Come ci ha insegnato stasera Rav Shalom Ber e Tania, la soluzione è non far cessare il conflitto. Cioè,
esatto, cioè, alla fine non è un conflitto, cioè alla fine quello che verrebbe a mancare,
ma far cessare il conflitto ti permette di vedere meglio, no?
Solo ti permette di vedere meglio, e non solo, ti fa capire che quello che tu credevi sarebbe stata una tua realizzazione, in realtà è più realizzata seguendo il progetto di Akadosh Baruch
Hu. Certo, assolutamente.
Cioè, qui,
sì.
Perché c'è questo spezzare delle realtà, no? Quello che voglio io e quello che vuole lui. La Chassidut spiega, basato sul Tanya eccetera, che alla fine è la stessa cosa. E che a volte ci viene appositamente offuscate, le idee ci vengono offuscate proprio per farci cadere in questo errore, ma alla fine dei giochi, all'interno, al vero interno profondo della persona, non vuole andare contro il progetto della persona.
Assolutamente no, la problematica ti aiuta per produrre Torah. Esatto. Ecco, una piccola domanda e poi lascio un po' scappare che c'ha dei problemi, ma secondo te, tanto ci diamo per tu, dico, perché la Chassidut e anche il Mussar non hanno così attecchito come in altre nazioni in Italia, se è così, o almeno così sembra essere così.
No, prima bisogna appunto
comprare. Se è così,
che non so che.
Però ulteriormente sembrerebbe che c'era una grossa produzione di maestri del Mussar, per esempio nello studio italiano.
Sono poi storico.
No, ma così insomma.
Posso fare un'osservazione completamente personale, cioè assolutamente non scientifica. Dipende dal tipo di impostazione, soprattutto degli ultimi, dei secoli più recenti, perché chiaramente la
Chassidut,
esatto, la Chassidut del Mussar, nel senso come di cui stiamo parlando adesso, sono dei prodotti degli ultimi tre secoli, ok? Allora bisogna vedere, l'ebraismo italiano negli ultimi tre secoli ha avuto un altro tipo di impostazione, anche legato molto all'illuminismo, alla scala, eccetera, quindi di conseguenza è chiaro che. Però dall'altra parte ci sono stati, credo, maestri specifici che a loro volta hanno attinto da entrambi questi mondi e hanno anche trasmesso. Quindi forse è una questione storica, adesso sì. Non ripeto.
Ah, c'è una domanda, vai.
Io
vi faccio
una domanda,
come
ho detto prima,
da
una parte si dice, noi non dobbiamo combattere con noi stessi per diventare esseri di dobbiamo portare avanti.
Dobbiamo combattere con noi stessi, ma la fine non è quello di essere uno tzaddik.
Ma allora qual è il percorso di uno tzaddik?
Tra i Hasidim c'è una tradizione che, come questo libro qui, che noi abbiamo detto Tanya, però il nome è vero Sefer Shel Beinonim, libro delle Beinonim, i Hasidim hanno da generazione una tradizione che lo stesso autore ha scritto anche un libro chiamato Sefer Shel Tzaddikim. E che quel libro è stato perso in un incendio ed è stato visto come un segno dall'alto che non era da divulgare. Allora sicuramente, se chiedi a me qual è il percorso di uno tzaddik, non sono la persona giusta perché non sono uno tzaddik. Come lui comunque qui spiega la differenza tra uno tzaddik e un beinoni, per descrivere l'idea di un tzaddik nelle nostre fonti lui cita il famoso Salmo Tehillim Nun Aleph 51, dove c'è scritto che David Amelech, questo è il salmo in cui David Amelech esprime la sua teshuvah, il suo grande ritorno verso Akadosh Baruch Hu, il suo profondissimo Teshuvah, e uno dei versetti che è scritto in questo, sono scritti in questo salmo è Velibi Halal Bekirbi, il mio cuore è vuoto al mio interno. E la Gemara commenta questo versetto dicendo, cosa vuol dire il mio cuore è vuoto? Vabbè, è chiaro che il senso poetico della cosa è chiara, ma la Gemara dà un senso midrashico a questa parola e dice il suo cuore è vuoto perché ha ucciso il proprio Yetzer Hara. Cioè ha tolto una parte intrinseca di una persona normale che è Yetzer Hara e non ha più questo senso dentro di sé. Vuol dire ha fatto una teshuvah che lo ha portato a non più, come ti ho detto prima, non avere Yetzer Hara. Che vuol dire non avere Yetzer Hara? È una cosa fuori dagli schemi, vuol dire non è una condizione umana normale. Per questo dico, non dico io, ci viene insegnato che quando noi siamo messi su questo mondo, non c'è scritto da nessuna parte, devi essere un tzaddik. Però tzaddik e rasha come è definito qui, non come si definisce normalmente, perché quello sì bisogna essere un tzaddik. Cioè inteso come uno che è più nella kedusha che nell'altra parte, questo sì. Però il tzaddik in senso proprio ristretto, come inteso qui, è una cosa estremamente rara. La Gemara dice che quando un'anima viene, sta per essere mandata su questo mondo, quindi prima il momento prima della nascita di un neonato, allora gli viene detto Tehi tzadik ve'al tehi rasha, sii uno tzadik e non essere un rasha. Allora lui cita qui nel primo capitolo questa Gemara, nel Masechet Sotah, e dice scusa, se è un tzadik, è chiaro che non è un rasha, perché deve essere ripetuta? C'è scritto poi in un linguaggio di Shevua, Mashpino Tolo, si fa giurare, sì un tzaddik non essere un rasha. Allora lui dice, perché essere un tzaddik non è possibile per tutti, ma non essere un rasha è possibile per tutti. E cosa è? È il Benoni. Grazie a tutti voi, grazie a Sergio, no, creatore, grazie a Pepe, 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 grazie a P